Testo tratto dal libro Colui che parla dal fuoco, Sor Josefa Menendez. Capitolo VII. La prefazione al messaggio. Le prime richieste. 8 agosto, 30 settembre 1922. Ho bisogno di far udire un nuovo invito d'amore. Nostro Signore a Josefa, 29 agosto 1922. Il mese di agosto è appena cominciato. 3 settimane sono già trascorse dalle grazie celesti del 16 luglio e dei giorni seguenti, e sembra che nulla sia cambiato nella vita di Josefa. È tutta assorta nel suo lavoro, come al solito, con la consueta fedeltà e l'ardore abituale. Forse il velo nero le conferisce un irraggiamento di più espansiva carità e di profondo raccoglimento, mentre si è di nuovo nascosta nell'ombra che tanto conviene alla vita intima dell'anima sua. D'altra parte, Dio si accinge a scavare in lei il nulla dello strumento, e questo ben delineato disegno d'amore non può compiersi che nell'ombra e nel silenzio. Il giovedì 10 agosto 1922 Josefa scrive: «Non so come ciò avvenga, ma da 8 giorni ho di me stessa una conoscenza tale come mai nel passato. Non posso dire la tristezza e la confusione che mi hanno assalito a questa vista, soprattutto pensando alla bontà di Gesù». Il lunedì 14 agosto, vigilia dell'Assunzione, aggiunge: «Oggi, mentre cucivo, mi è venuta questa idea. Perché sono così poco generosa e temo sempre la sofferenza? Ho capito che troppo poco tengo fisso lo sguardo su di lui e ancora troppo su me stessa. Non posso continuare così, tanto più che la mia vita sarà breve e presto non potrò più lavorare alla sua gloria. Ho chiesto di fare l'ora santa per consolarlo della mia poca generosità e un giorno di ritiro per chiedergli di insegnarmi a fissare lo sguardo sulla sua volontà, sulla sua gloria, il suo cuore, senza più occuparmi di me». Il martedì 15 agosto, sotto la protezione della Madre Celeste, passa una giornata di ritiro. Appena svegliata, scrive: «Mi sono messa vicino a Gesù e gli ho chiesto di insegnarmi ad amarlo di vero amore. È l'unico mio desiderio». Nostro Signore risponde alla richiesta, immergendola nell'abisso del suo nulla. La riduce a nulla e la tiene così, annichilita, davanti al suo volto. «L'ho supplicato durante il ringraziamento della comunione di darmi tanta fiducia nel suo cuore e altrettanta confusione per le mie colpe. Ma il maestro dell'amore vuol farla discendere ancor più a fondo nella conoscenza della sua bassezza. Gliene darà la cognizione nettissima, sebbene simbolica. Ed ecco in quali termini Josefa cerca di esprimerla. Nella mattinata del 15 agosto, senza rendermi conto di dove mi trovavo, mi sentii ad un tratto di fronte ad un luogo oscuro e caliginoso. Sembrava un giardinetto umido e tetro, pieno di erbacce, di cespugli spinosi, i cui rami, nudi di foglie, si aggrovigliavano tra loro. Un leggero chiarore si è poi levato, come un raggio di sole, e ho potuto scorgere che quello sterpaio d'erbe e di spine ricopriva un'acqua limacciosa da cui si sprigionava un fetido odore. Poi tutto è sparito. Non comprendevo cosa tutto ciò significasse e andai in cappella senza pensarci più. L'unica cosa che chiedo oggi a Gesù è di amarlo di vero amore e fissare gli occhi su lui solo. Ad un tratto è venuto bellissimo. Dal suo cuore scaturiva un fascio di luce e mi ha detto con molto amore: «Mia diletta, io sono il sole che ti scopre la tua miseria. Più la vedi grande e più devono crescere la tua tenerezza e il tuo amore per me. Non temere, il fuoco del mio cuore consuma le tue miserie. Se l'anima tua è una terra infetta, incapace di fruttificare, io sono il giardiniere che la coltiva. Manderò un raggio di sole per purificarla e la mia mano seminerà. Rimani piccola, molto piccola. Io sono abbastanza grande, sono il tuo Dio, sono il tuo sposo, e tu la miseria del mio cuore». Quel giorno dell'Assunzione anche la Madonna venne a ricordare alla sua figliola che di questa miseria, appunto, Gesù intendeva servirsi per l'opera sua. Mentre Josefa e le consorelle recitano il rosario nella cappellina del noviziato, la Madonna appare improvvisamente. «Vestita, scrive Josefa, come nel giorno dei miei voti, il capo coronato di diadema, le mani incrociate sul petto e il cuore circondato da una corona di piccole rose bianche». «Questi fiori», disse, guardando le novizie inginocchiate attorno alla sua statua, «si cambieranno in perle assai preziose per la salvezza delle anime». E, voltandosi verso Josefa, «sì, le anime. Ecco ciò che Gesù ama di più. Io pure le amo, perché sono il prezzo del suo sangue e quante di esse si perdono. Figlia mia, non resistere ai suoi disegni, non rifiutargli niente. Abbandonati tutta all'opera del suo cuore, che non è altro che la salvezza delle anime». Poi, dopo qualche consiglio personale, aggiunge: «Non temere, figlia mia, la volontà di Gesù si adempirà, l'opera sua si farà». E disparve. Questa affermazione materna, che apre a Josefa la prospettiva dell'opera in cui la volontà divina gradatamente la impegna, non manca di suscitare in lei un tumulto di apprensioni. Nulla rifiutare al piano che la riguarda sarà sempre il campo della sua lotta. Il sabato 19 agosto, mentre lavora di cucito, Gesù appare e la chiama: «Va e chiedi il permesso». Poco dopo la raggiunge nella cella, ove inginocchiata rinnova i suoi voti. Di fronte a tanta bellezza, essa non sa come esprimere il suo amore. «Sì, ripetimi che mi ami», risponde, mi compiaccio nella tua miseria. E siccome Josefa gli espone la ripugnanza che non riesce a vincere, allorché deve manifestare alle sue madri i desideri che egli le rivela, ciò che ti impongo di dire, per quanto ti sembri duro, Josefa, è per il bene delle anime. Non si può sapere quanto io ami le anime. Allora il suo cuore si dilata e prosegue. Non si può sapere quanto ami questa casa. Qui ho fissato i miei occhi. Qui ho trovato la miseria per farne strumento del mio amore. Ho affidato la mia croce a questo gruppo di anime, ed esse non la portano da sole, perché io sono con loro e le aiuto. L'amore si prova con le opere. Ho sofferto perché le amo. Tocco a loro di soffrire per amor mio. Due giorni dopo, Gesù ricorda a Josefa che lo sguardo di fede deve sempre custodirla nel sicuro cammino dell'obbedienza. Sembra che prima di confidare i suoi più ardenti desideri per il mondo, voglia salvaguardare l'autenticità con questa dipendenza che sarà fino alla fine l'esigenza e il segno della sua presenza. Comprendilo bene, le dice il lunedì 21 agosto. Sono io che conduco tutte le cose e non permetterò mai che tu sia guidata per un cammino che non sia il mio. Affidati e non guardare che me, la mia mano che ti conduce e la mia tenerezza che ti avvolge con amore di padre e di sposo. Trascorrono i giorni, lasciando Josefa in attesa delle disposizioni divine. Il giovedì 24 agosto, durante la meditazione, Gesù le appare e non le dice che queste parole: «Chiedi per me il permesso di parlarti». Josefa chiede il permesso, ma il maestro non torna. Ciò non la turba, perché si abbandona alla libertà di colui che solo desidera. Il martedì 29 agosto, nella mattinata, mentre essa cuce da sola nella sala comune delle sorelle, una voce ben nota la fa trasalire. «Sono io!» Si getta in ginocchio e Gesù è là. Si prostra, adora e lascia traboccare il suo cuore. «Tu, mio Signore, ti attendevo fin dall'altro giorno e cominciavo a temere di averti cagionato dispiacere». «No, Josefa, io godo quando le anime mi aspettano. Ce ne sono tante che non pensano a me. Va nella tua cella, verrò anch'io». Josefa si dirige subito nella stanzetta ove Gesù l'ha preceduta. «Gli ho chiesto se era contento che rinnovassi i miei voti», scrive. «Sì», risponde, «ogni volta che tu li rinnovi, stringo con più forza i vincoli che ti legano a me». Allora l'ho supplicato di non permettere che io resista mai ai suoi disegni, né che le mie mancanze gli impediscano di compiere l'opera sua. «Le tue miserie, Josefa, non mi allontaneranno mai. Sai bene che sono esse che hanno attirato i miei occhi su di te». dopo un lungo momento, nostro Signore, riprendendo a parlare, «Scrivi», dice con grande solennità, «in qual modo le mie anime faranno conoscere il mio cuore di padre per i peccatori». Mentre Gesù parla, Giosefa scrive inginocchiata al suo tavolino. «Io conosco il fondo delle anime, le loro passioni, la loro propensione per il mondo e i suoi piaceri. Da tutta l'eternità so quante anime ricolmeranno il mio cuore di amarezza e che per molte saranno inutili le mie sofferenze e il mio sangue. Tuttavia, così come le amavo, le amo ancora. Non è il peccato che maggiormente ferisce il mio cuore. Ciò che lo strazia è che, dopo averlo commesso, le anime non vengono a rifugiarsi in me. Sì, desidero perdonare e voglio che le mie anime scelte facciano conoscere al mondo come il mio cuore, traboccante di amore e di misericordia, aspetti i peccatori». A questo punto, nota Giosefa, gli ho detto che le anime lo sanno già e che non dimentichi quanto io sia miserabile, capace solo di guastare i suoi piani. «So che le anime lo sanno», risponde con forza e bontà, «ma di tanto in tanto ho bisogno di far udire un nuovo invito d'amore. Ora è di te, piccola e vile creatura, che voglio servirmi. Tu non hai da fare altro che amarmi ed abbandonarti alla mia volontà. Ti terrò nascosta nel mio cuore e nessuno potrà scoprirti. Le mie parole saranno lette solo dopo la tua morte. Gettati nel mio cuore. Io ti sostengo con immenso amore. Ti amo, non lo sai? Non te ne ho date prove bastanti?» E siccome Giosefa oppone ancora a questa predilezione le sue numerose mancanze, «le ho viste da tutta l'eternità», egli risponde semplicemente, «e perciò appunto ti amo». 2 giorni dopo, il 31 agosto, nostro Signore esprime nettamente la sua volontà. «Voglio che tu scriva, Giosefa». E insiste ancora. «Voglio parlarti delle anime che amo tanto. Voglio che esse possano sempre trovare nelle mie parole il rimedio alla loro infermità». Tuttavia, il giorno seguente non la invita a scrivere, ma propone alla sua generosità una di quelle imprese redentrici, lunghe e dolorose, come ne ha già conosciute prima dei voti. Anche questo invito fa parte del messaggio che egli intende far leggere alle anime attraverso la vita stessa di Giosefa. Bisogna dunque, in questo mese di settembre 1922, seguire il racconto della ricerca di un'anima amatissima, come Gesù stesso la qualifica, un'anima consacrata, un'anima di sacerdote. Al seguito di Giosefa, bisogna penetrare il dolore investigabile del cuore divino per capire quale amore riparatore esso esiga e quale sofferenza redentrice. La sera del primo venerdì del mese, primo settembre scrive Josefa. Al momento di coricarmi, mentre baciavo il mio crocifisso dei voti, Gesù è improvvisamente apparso, bellissimo, e mi ha parlato con grande amore delle anime, soprattutto di tre che ci ha affidate qualche giorno fa. E come se improvvisamente questo pensiero opprimesse il suo cuore, ha detto: due di esse sono ancora lontane, molto lontane da me. Ma quella che mi cagiona strazio maggiore è la terza. La mia giustizia non può agire con altrettanto rigore verso le due prime, perché mi conoscono meno, ma questa è un'anima consacrata, un religioso, un sacerdote, un'anima che io amo. Essa stessa scava l'abisso ove cadrà, se si ostina. La domenica 3 settembre, dopo la comunione, Josefa rivede il maestro splendente di quella bellezza che nessuna parola umana può esprimere. Egli abbassa lo sguardo sulle religiose immerse nel ringraziamento della comunione. Il suo cuore si infiamma e con ardore dice: «Ora sono sul trono che io stesso mi sono preparato. Le mie anime non possono capire fino a qual punto riposano il mio cuore, accogliendolo nel loro, piccolo e misero certamente, ma tutto mio. Poco mi importano le miserie, quello che voglio è l'amore. Poco mi importano le debolezze, ciò che voglio è la fiducia. Queste sono le anime che attirano sul mondo la misericordia e la pace. Senza di esse, la giustizia divina non potrebbe essere contenuta. Ci sono tanti peccati». «Allora», dice Josefa, «il suo cuore mi sembrò oppresso e ben presto fu tutto una ferita. Ho tentato di consolarlo, mi ha guardato tristemente e ha continuato: «Sì, i peccati che si commettono sono innumerevoli ed innumerevoli le anime che si perdono. Ma ciò che strazia il mio cuore, riducendolo in questo stato, sono le mie anime scelte. E quella che mi offende, io l'amo ed essa mi disprezza. Debbo sottomettermi fino a scendere sull'altare alla sua voce e lasciarmi toccare dalle sue dita contaminate e, malgrado lo stato orribile di quel cuore, penetrare in quel covo di peccati. Lascia che mi nasconda nel cuore tuo, Josefa. Povera anima, povera anima, se sapesse quali tormenti si prepara per l'eternità». L'ho supplicato di avere pietà di lei e gli ho ricordato quanto il suo cuore desideri perdonare. Gli ho offerto l'amore e i meriti della Santissima Vergine, dei santi, di tutte le anime giuste della terra, anche le afflizioni della casa, in questo momento assai grandi. Mi ha risposto: «La mia giustizia non agirà fin tanto che troverò delle vittime che riparino». Egli allora annunzia a Josefa che le farà sperimentare i tormenti dell'inferno riservati alle anime consacrate e infedeli. Così ecciterò il tuo zelo, dice, e le mie anime sapranno poi le pene a cui rischiano di esporsi. Quindi, parlando a se stesso, ha proseguito. Anima che amo, perché mi disprezzi? Non è già troppo che i laici mi offendano, ma tu, che mi sei consacrata, perché mi tratti così? Quale dolore per il mio cuore ricevere tanti oltraggi da un'anima che ho scelto con tanto amore. Il lunedì 4 settembre Josefa conobbe, secondo il preavviso del maestro, l'inesprimibile dolore dell'inferno per le anime religiose. Dal luglio non aveva più avuto contatti con l'abisso dell'eterno dolore. Questa volta però aveva coscienza di portarvi l'impronta dei suoi voti, cioè di un'anima amata di preferenza. Non posso esprimere, dice, ciò che è stata questa sofferenza, perché se il tormento di un'anima del mondo è terribile, tuttavia è nulla di fronte a quello di un'anima religiosa. La sua penna rinuncia a descriverlo, tuttavia nota che queste tre parole, povertà, castità, obbedienza, si ripercuotono senza sosta nel fondo di quell'anima come un'accusa e un rimorso straziante. Hai pronunziato liberamente i voti in piena conoscenza di ciò che esigevano. Tu stessa ti sei legata e l'hai voluto, e la tortura inesprimibile dell'anima è di ripetersi continuamente: l'ho fatto ed ero libera. E aggiunge: l'anima si ricorda continuamente di aver scelto Dio per sposo e di averlo amato al di sopra di tutto, di aver rinunziato per lui ai più legittimi piaceri e a tutto quello che aveva di più caro al mondo, che all'inizio della vita religiosa aveva gustato la dolcezza, la forza e la purezza di questo amore celeste, e adesso, per una passione non domata, deve odiare eternamente quel Dio che l'aveva scelta per amarlo. Questa necessità di odiare è una sete che la consuma, non un ricordo che possa dare il più piccolo sollievo. Uno dei tormenti più dolorosi, scrive, è la vergogna che ricopre quell'anima. Sembra che tutti i dannati che la circondano gridino di continuo: che ci siamo perduti noi, che non avevamo gli stessi soccorsi di te, nulla di straordinario, ma tu, che ti mancava? Vivevi nel palazzo del re, mangiavi alla tavola dei privilegiati. Quello che scrivo, conclude, in paragone di ciò che soffre l'anima, non è che un'ombra, perché non c'è parola che possa esprimere un simile tormento. Josefa ritorna da queste visioni infernali più pronta a dedicarsi alla missione redentrice che Nostro Signore le ha assegnata. Ha meglio compreso la gravità della colpa in anime consacrate, la ferita che ne proviene al cuore divino e, soprattutto, l'ardore che lo consuma per preservare da simili fiamme le anime da lui tanto teneramente amate. Il mercoledì 6 settembre, durante la messa, il maestro le appare con un aspetto bello e triste insieme che la colpisce. Il cuore di Gesù è largamente ferito e Josefa si offre subito per consolarlo. Egli risponde come un povero mendicante: «Non chiedo che il tuo cuore per potermici nascondere e dimenticare l'amarezza di cui mi colma quell'anima allorché devo scendere in lei. Che le anime predilette mi trattino così. Ecco il mio dolore». Dopo la comunione continua, mi ripeté: «Tu, amata come la pupilla degli occhi, nascondimi bene nel tuo cuore». Gli ho risposto con tutto l'amore di cui sono capace che egli vi discenda pure fino in fondo. Il mio rammarico è di avere solo un cuore così piccolo. Vorrei averne uno assai grande perché potesse riposarsi a suo agio. Poco importa che sia piccolo. Io lo ingrandirò. Ciò che voglio è che sia tutto mio». Poi, lentamente, fermandosi con lunghe pause per immergerla in ogni desiderio del suo cuore divino, Gesù le fa fare il ringraziamento della comunione: «Consolami. Amami, glorificami mediante il mio cuore, ripara per suo mezzo e soddisfa la giustizia divina. Presentalo al Padre mio come una vittima di amore per le anime e particolarmente per quelle a me consacrate». Poi aggiunge: «Vivi con me, io vivrò con te. Nasconditi in me, io mi nasconderò in te». E ricordandole l'unione riparatrice che egli vuole effettuare nell'anima sua, ci consoleremo vicendevolmente, poiché la tua sofferenza sarà la mia e la mia la tua. Non è forse la stessa comprensione di quella unione di vocazione sgorgata altra volta dall'anima della santa fondatrice della Società del Sacro Cuore, che non esista mai altra croce per le spose del cuore di Gesù se non la croce stessa di Gesù? Ogni notte nostro Signore porta a Josefa la croce, chiedendole di portarla per l'anima consacrata che lo ferisce. «Vuoi la mia croce?» egli dice, ed ella si offre a togliere il carico dalle spalle divine. La sera del venerdì 8 settembre egli è venuto come un povero che ha fame, scrive. Parola che rende bene l'espressione di supplica e di tristezza che avvolge la persona del maestro. «Sì», egli dice, «estingui la mia sete di essere amato dalle anime, specialmente da quelle che ho scelto. Quell'anima dimentica quanto io l'ami», prosegue alludendo al sacerdote infedele. «La sua ingratitudine mi riduce in questo stato. Allora, gli ho chiesto di accettare tutti i piccoli atti che si fanno qui, le tribolazioni di questa casa e soprattutto il desiderio che tutte abbiamo di consolarlo e di accontentarlo. Egli si degni purificare e trasformare tutto per dare valore a queste piccole cose. Io non guardo l'azione, considero solo l'intenzione, ha risposto. Il più piccolo atto compiuto per amore acquista tanto merito e tanto mi consola. Non cerco che l'amore, non chiedo che l'amore. Potrebbe la Madonna essere assente quando si tratta della conquista di un'anima? Ella viene a rianimare Josefa nelle ore più dolorose e le appare il giorno dopo, sabato 9 settembre. Figlia mia, soffri con coraggio e con forza, le dice. La sofferenza ottiene a quell'anima di non cadere in colpe più gravi ancora. Infatti, Josefa si sottomette a tutte le volontà del maestro. Ogni mattina egli le si presenta durante la messa come un povero estenuato dalla fatica e dal dolore. Tienimi dentro al tuo cuore e partecipa all'amarezza che mi consuma. Le ripete il 12 settembre durante il ringraziamento della comunione. Non posso più sopportare gli oltraggi che ricevo da quell'anima. Ma io l'amo, soggiunge con ardore dopo un istante di silenzio. L'aspetto, desidero perdonarle. Con quale amore io l'accoglierò quando ritornerà a me? Tu, Josefa, consolami, accostati al mio cuore, condividi la mia sofferenza. Quindi Gesù tace nuovamente, poi riprende. Questo è il momento del mio dolore. Partecipa a questo dolore che è anche tuo. La sera di quel 12 settembre, racconta Josefa, al momento in cui ci alzavamo da tavola dopo la cena, vidi improvvisamente nostro Signore. Stava in piedi in fondo al refettorio, splendente di bellezza. La sua tunica bianca spiccava luminosa nella penombra della sera. Teneva la mano destra alzata come benedicesse. Passò davanti a me e disse: Sono qui tra le mie spose perché in loro trovo conforto e riposo. Essa lo seguì fino alla propria cella, dove le ripeté le stesse parole e aggiunse: Coraggio, ancora qualche sforzo, e poi quell'anima tornerà a me. Altre offerte contribuiscono a questo riscatto. In quel tempo, al Sacro Cuore dei Feuillants, vi erano delle vittime sante, tutte abbandonate alla croce della malattia o dell'infermità. Appunto di loro Gesù diceva il 13 settembre: Molte anime mi accolgono bene quando le visito con la consolazione. Molte mi ricevono con gioia nella comunione, ma poche sono quelle che mi aprono volentieri quando busso alla loro porta con la croce. Allorché un'anima si stende sulla croce e vi si abbandona, essa mi glorifica, mi consola. È la più vicina a me. E precisava ancora. La sofferenza delle mie spose ottiene che quel sacerdote non cada in un pericolo maggiore, ma bisogna soffrire ancora molto per lui. Quando sarà tornato a me, aggiungeva affinché Josefa non perdesse di vista la sua missione, ti farò conoscere i miei segreti d'amore per le anime, poiché voglio che tutte sappiano quanto il mio cuore le ama. Nella festa dei suoi dolori, il venerdì 15 settembre, la Madonna viene a confermare questo amore del cuore ferito di Gesù. È vestita di una tunica color viola pallido e tiene le mani giunte sul petto. «È così bella», dice Josefa. «Le ho chiesto di consolare lei stessa, nostro Signore, poiché, quantunque non desideri altro che di amarlo, non so farlo e ho bisogno del suo cuore materno per amare e riparare». «Figlia mia», risponde con tristezza la Madonna, «quel sacerdote strazia il cuore di mio figlio». «Però egli si salverà», aggiunge dopo pochi istanti. «Ma occorreranno molte sofferenze ancora». «Non invano Gesù ne incarica le sue spose. Felici le anime su cui fissa i suoi sguardi per affidar loro questo prezioso deposito». I giorni e le notti si susseguono per Josefa in patimenti fisici e morali che non l'abbandonano mai. «Non temere, quell'anima non andrà perduta», le ripete nostro Signore il 21 settembre. «Ritornerà presto al mio cuore, ma per salvare un'anima occorre molto soffrire». Ed infatti Josefa ne fa l'esperienza. Gli assalti diabolici si accaniscono contro di lei, come se il demonio sospettasse la missione redentrice che essa compie a favore dell'anima che egli crede di avere ormai in mano. Le discese nell'inferno si aggiungono alle altre espiazioni dolorose ed ogni notte la croce di Gesù viene a pesare fortemente sulle sue spalle. Il lunedì 25 settembre, al termine di una notte più penosa del solito, appena riavuta, vede ad un tratto apparire il maestro. Il suo cuore era senza ferita ed irraggiava bellezza e splendore. «Guarda!» esclama. «Quell'anima è tornata a me. La grazia l'ha ferita e il suo cuore si è lasciato commuovere. Amami e non rifiutarmi niente per acquistarmi l'amore di molte altre anime». «Sì», ripete Gesù il giorno dopo, «quel sacerdote si è gettato nelle mie braccia e ha confessato la sua colpa. Continua a offrire con me le tue sofferenze per ottenergli la forza di risalire il pendio fino al termine». Qualche giorno dopo il Signore, traboccante d'amore, aggiungerà: «Quell'anima mi cerca. Io l'aspetto con tenerezza per colmarla dei miei più dolci favori». Infine, il 20 ottobre seguente, confermando questo ravvedimento acquistato a sì caro prezzo, dirà: ora quell'anima sta in fondo al mio cuore e nel suo non rimane che il merito del doloroso ricordo della sua caduta. Chi, leggendo queste righe, potrà dubitare di quella misericordia così piena di delicatezza, per cui la pecorella smarrita sarà sempre la prediletta e il figliol prodigo il più ardentemente atteso e il più teneramente ritrovato? Tuttavia, nostro Signore non lascia Josefa a lungo in riposo. La missione riparatrice delle anime prescelte è di ogni ora e di ogni giorno, come lo sono i peccati del mondo e i pericoli delle anime. Sembra sia questo l'insegnamento che il cuore di Gesù dà a Josefa, invitandola continuamente a nuove conquiste. La sera stessa del martedì 26 settembre, scrive, lo incontrai vicino alla cappella con il capo coronato di spine, il volto insanguinato e il cuore infiammato. Josefa, non dimenticare la Via Crucis. Sono andata a chiederne il permesso e dopo che l'ebbi terminata, egli è riapparso e mi ha detto: abbiamo due anime da strappare ad un grave pericolo. Mettiti in stato di vittima. E rilevando ciò che il suo cuore intendeva con quell'espressione: per far ciò, lasciami disporre di te come voglio. Subito l'anima mia fu assalita da angoscia e da sofferenza e non sapevo che altro offrire per la salvezza di quelle anime. Essa ottiene il permesso di fare qualche penitenza e non cessa di unirsi al sangue redentore. Verso sera Gesù la raggiunge nella sua cella. Egli giunse le mani, scrive, e volgendo lo sguardo al cielo, disse con voce grave e distinta: Eterno Padre, Padre misericordioso, ricevi il sangue del tuo figlio, ricevi le tue piaghe, ricevi il suo cuore per quelle anime. Tacque un istante, poi ricominciò: Eterno Padre, ricevi il sangue del tuo figlio, prendi le sue piaghe, prendi il suo cuore, guarda quel capo coronato di spine, non permettere una volta di più che quel sangue sia inutile. Vedi la mia sete di darti quelle anime. Oh Padre mio, non permettere che quelle anime vadano perdute. Salvale affinché ti glorifichino in eterno. La notte seguente trascorre per Josefa in ansiosa preghiera, poiché il pensiero di quelle anime non può lasciarla. All'alba del mercoledì 27 settembre, Gesù, bellissimo, le appare nel ringraziamento della comunione. Sempre fedele all'obbedienza, ella rinnova i suoi voti. Dimmi una volta ancora che mi ami, esclama con ardore. Poi prosegue: io pure ti voglio confidare un segreto del mio cuore. Ascolta, Josefa, aiutami in quest'opera d'amore. Signore, risponde, non sapendo come corrispondere a quell'ardore. Tu sai che non desidero altra cosa, darti anime, che le anime ti consolino, che tu sia conosciuto ed amato. Ma la mia piccolezza come potrà servirti? Il maestro glielo spiega. Ci sono anime che soffrono per ottenere ad altre la forza di resistere al male. Se quelle due anime fossero ieri cadute nel peccato, si sarebbero perdute per sempre. I piccoli atti che avete moltiplicato hanno ottenuto loro il coraggio di resistere. Josefa si meraviglia che così piccole cose possano avere una ripercussione tanto grande. Sì, continua Gesù, il mio cuore dà un valore divino alle piccole offerte, poiché ciò che voglio è l'amore. Quindi, insistendo maggiormente, io cerco l'amore, amo le anime e attendo la risposta del loro amore. Perciò il mio cuore rimane ferito, poiché tanto spesso invece di amore non incontro che freddezza. Datemi amore e datemi anime. Unite strettamente le vostre azioni al mio cuore. Dimorate in me, che sono con voi. Sì, io sono tutto amore, e non desidero che amore. Se le anime sapessero come le aspetto, pieno di misericordia, io sono l'amore degli amori. Non trovo riposo che perdonando. Così, alla fine di settembre, si concludono queste imprese di riparazione e di salvezza, mediante le quali sembra che nostro Signore abbia voluto tracciare egli stesso la prefazione del suo messaggio. Io parlerò per tuo mezzo, io agirò in te, mi farò conoscere attraverso te, aveva detto un giorno, 7 agosto 1922. E come durante la vita terrestre cominciò col fare prima di parlare, resta fedele al suo metodo. Prima di dettare e mentre detta le rivelazioni dell'amor suo e della sua misericordia, vuole che si leggano una ad una e giorno per giorno nella vita ordinaria di Josefa. In tal modo le anime comprenderanno meglio dal racconto vissuto dei suoi perdoni il messaggio che il suo cuore si accinge a trasmettere loro.